Prima dell'inizio di questo podcast Europod, vogliamo parlarvi di Disconnected in 2050, un nuovo podcast di fantascienza su un futuro non troppo lontano. È la storia di Ezra, una giovane ragazza che vive in un mondo in cui il metaverso Infinity ha quasi preso il sopravvento, la democrazia è scomparsa e l'informazione è censurata. Disconnected in 2050 è un podcast distopico che prefigura come potrebbe essere il mondo se le grandi aziende tecnologiche acquisissero troppo potere. Potete trovare Disconnected in 2050 in lingua inglese e francese, ovunque ascoltiate podcast. Per la versione francese cercate Déconnecté en 2050. E ora buon ascolto di questo podcast di Europod.
Europod. Quanto sareste disposti a pagare un PDF e un file JPEG?
Nel senso, se lo stampo?
Se vuoi, ma non è questo il punto. Parliamo di acquistare la proprietà di un oggetto virtuale, che sia un'opera d'arte o il primo tweet di Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, che è stato venduto per 2,9 milioni di dollari.
Quindi forse un giorno anche la traccia audio originale dell'episodio che state ascoltando varrà qualcosa.
Non lo escluderei, sinceramente, se la bolla dura.
Perché il collezionismo è sempre esistito, ma l'era dell'intelligenza artificiale della blockchain ha riscritto paradigmi vecchi di secoli.
Questo è Back to the Future of AI.
E la prossima mostra che visiterete potrebbe essere nel metaverso.
Il mercato dell'arte, a livello globale, vale 50 miliardi di dollari. Sono dati del Dipartimento di Ricerca di Statista.
La cifra è quella del 2020, quando il settore si è contratto, come molti altri, a causa della pandemia.
Ma nel 2021, colpo di scena, come ha documentato il Guardian, c'è stato un rimbalzo, più 2,7 miliardi di dollari sull'anno precedente. È un record.
L'inversione si deve anche all'arte digitale, che oggi rappresenta il 2% del totale delle vendite.
Nel 2021 abbiamo appreso il significato di una nuova sigla, NFT, che sta alla base di questo fenomeno.
Sta per Non Fungible Token, non fungibile perché è digitale, e a fare da garanzia è la blockchain, la stessa tecnologia alla base delle criptovalute, tanto che alcuni parlano di criptoarte.
La blockchain è un sistema di controllo mantenuto da migliaia di terminali informatici in cui, come in una specie di grande registro, si possono tracciare le transazioni.
L'intelligenza artificiale può leggere velocemente questa mole di dati e, in ultima analisi, contribuire a validare l'autenticità. Nel caso dell'arte, la blockchain può servire per accertare alcune informazioni che difendono il valore, per esempio della GIF Nyan Cat venduta per quasi 600.000 dollari dal rischio dello screenshot, cioè il fatto che sia proprio quella l'originale e chi sia il o la proprietaria.
Ecco, a marzo 2021 un'opera dell'artista Beeple è stata piazzata per 69,3 milioni di dollari.
Per darvi un'idea, il quadro più costoso al mondo, lo Stupor Mundi di Leonardo da Vinci, è andato all'asta nel 2017 per 450 milioni di dollari.
In questa top 10, però, troviamo quadri meno costosi. Con 145 milioni potreste comprare un Modigliani, con 123 un Picasso.
Quello corrisposto a Beeple è il terzo più alto compenso riconosciuto a un artista vivente, e lui, fino all'ottobre 2020, aveva al massimo piazzato una stampa per 100 dollari.
Ci sono stati degli antenati, come vedremo nel corso dell'episodio, ma si ritiene che il primo NFT risalga al 2014 con Quantum, un ottagono pixelato che cambia colore. Oggi vale, pensate un po', 7 milioni di dollari.
Qual è il ruolo dell'intelligenza artificiale in questa nuova frontiera?
Cercheremo di capirlo con i due ospiti di oggi.
La prima è Alice Barale, professoressa all'Università Statale di Milano. Ha curato il libro Arte e Intelligenza Artificiale, uscito per Yakabook nel 2020.
Un volume che parte da una vendita che ha fatto la storia. Nel 2018 a Christie's è stata battuta all'asta per la prima volta un'opera d'arte assistita dall'intelligenza artificiale.
Si trattava di Portrait of Edmond Bellamy, un ritratto realizzato da un collettivo di artisti. Hanno scritto una formula, gli algoritmi hanno fatto il resto. 432.500 dollari il prezzo di vendita.
Ripartendo proprio da qui, professoressa Barale, l'intelligenza artificiale ha bisogno dell'uomo?
Questa è una grossa domanda. Per il momento, per quello che ho visto, ha bisogno di più che di essere guidata, di interagire con gli umani. Per ora non è in grado, diciamo, quella che chiamiamo la intelligenza artificiale generale, no? Non esiste ancora, quella che è in grado di connettere varie sfere, di riconoscere un prato e però anche di capire che è un prato e di saperlo usare anche in altri contesti. Per ora non siamo ancora a questo livello. Quindi l'aspetto interessante, ma questo non sminuisce l'interesse dell'arte fatta con l'intelligenza artificiale, anzi secondo me lo rende ancora più interessante, perché quello che c'è di che è veramente un presenta veramente un grosso interesse in questo tipo di arte è secondo me l'interazione tra l'uomo e la macchina che si crea, perché l'intelligenza artificiale ha già una sua autonomia, no, di elaborazione dei dati, e quindi l'artista umano deve capire come l'intelligenza artificiale potrà elaborare questi dati e non lo può prevedere.
Ma l'intelligenza artificiale in quanto tale può essere creativa?
Dovremmo chiederci che cos'è la creatività, no? Questa è una domanda grossissima anche per la filosofia, che, a cui sono state provate a dare tantissime risposte. La mia idea è che la creatività per il momento sia appunto, come dicevo, nell'interazione tra l'uomo e la macchina. Perché cosa fa la macchina? Di sicuro introduce un elemento di sorpresa, ma questo lo si può introdurre anche in altri modi, no? È stato fatto a partire da tutte le avanguardie del Novecento, basta introdurre degli elementi random e la introduciamo, però introduce anche qualcosa di più, introduce proprio un modo di elaborare, perché se diciamo ragionare magari umanizziamo, diciamo di elaborare i dati, che è un po' diverso dal nostro, non del tutto diverso dal nostro, ma quel po' diverso dal nostro da coinvolgerci e farci porre delle domande, no? Su questo modo. Quindi è come se intervenisse un altro, possiamo chiamarlo soggetto, a cui dobbiamo prestare attenzione, di cui dobbiamo imparare a interpretare la voce, i messaggi, no? E questa secondo me è una componente veramente nuova, perché è proprio una componente che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, e quindi questo, per tornare alla creatività di cui mi chiedeva lei, sicuramente è qualcosa che ha un impatto nuovo anche sulla creatività, diciamo che la stimola in un modo nuovo.
Nella storia dell'arte molti artisti, penso anche ad esempio agli scultori, hanno fatto di tutto per cercare di raggiungere la perfezione, ma paradossalmente le loro opere sono diventate famose e direi anche apprezzate dal pubblico proprio per quell'unico dettaglio imperfetto che le rese poi memorabili. Ecco, se l'intelligenza artificiale però annulla sotto determinati punti di vista l'errore umano, professoressa, è possibile un'arte senza imperfezione?
Per il momento, più che annullare l'imperfezione, anzi, quello che avviene è il contrario, che gli artisti giocano con gli errori dell'intelligenza artificiale. E questo credo che ne abbiamo, è vero, sta diventando sempre più potente, sempre più accurata, però l'elemento che interessa agli artisti è proprio lo spazio di errori che l'intelligenza artificiale fa. Ad esempio, nel produrre un'immagine cercherà di fare un viso simile ai nostri visi, ma dove le mancheranno delle informazioni aggiungerà e farà delle cose distorte, anche un po' strane, no? Ed è questo in questo momento che interessa gli artisti. Quindi anzi, la direzione in cui ci muoviamo è quella di un elogio degli errori quando diventano occasioni per vedere il mondo in modo diverso, no? Che è quello che l'arte ha sempre fatto e che l'intelligenza artificiale in un nuovo modo però ci stimola a fare. C'è un artista molto, molto bravo che si chiama Mauro Klingemann, che lavora proprio con quelli che lui chiama neural glitches, quindi gli errori della rete neurale, dell'intelligenza artificiale.
Per Aristotele, l'arte era una rielaborazione della realtà, ma anche una fonte di crescita per l'uomo. Se l'intelligenza artificiale interviene nel processo artistico o addirittura lo va a concepire al posto dell'uomo, secondo lei siamo di fronte a nuove opportunità per l'arte oppure è anche un po' la rovina del mondo artistico?
E questa è una paura che emerge spessissimo quando si fanno degli incontri sull'arte fatta con l'intelligenza artificiale. Una delle preoccupazioni che emerge di più è questa: allora l'artista umano scomparirà, la macchina con la sua perfezione, la sua infallibilità ci sostituirà. Non faccio previsioni per il futuro ovviamente, ma non mi sembra che stia succedendo questo per nulla, perché l'arte è un'esigenza umana. Se ci fosse anche una macchina capace di fare arte da sola, probabilmente non ne sentirebbe l'esigenza, no? È il mondo umano che sente questo bisogno di arte, di espressività. Quindi, tra l'altro, questa preoccupazione era emersa già, se pensiamo, quando è nata la fotografia. Quando è nata la fotografia è stato detto molte volte, allora questa nuova forma tecnica farà scomparire la pittura, l'artista con tutte le sue i suoi sentimenti, eccetera. Ma questo non è successo, la fotografia ha influenzato profondamente in alcuni casi il modo di fare arte e in più ha interagito con tutte le altre forme d'arte. Quindi questa idea che una forma d'arte scalzi le altre da un lato e che dove ci sia un apparato tecnico tecnico non ci possa essere espressività umana, quindi arte, sono due idee, secondo me, sbagliate, che dobbiamo allenarci a combattere, perché appunto l'obiettivo deve essere quello di fare un uso creativo delle nuove scoperte tecniche.
In effetti, neppure i podcast hanno ucciso la radiofonia.
Almeno, non fino al nostro. Battute a parte, è una considerazione che è stata fatta spesso anche sui mezzi di comunicazione di massa. Il fatto che i giornali di carta siano ancora lì sembra favorire un paradigma di convivenza. Chissà se li leggeremo nello stesso formato nel metaverso.
Di metaverso sentiamo parlare con sempre più insistenza, dopo che Facebook l'ha rilanciato. Professoressa Barale, il metaverso può dare nuove possibilità agli artisti e all'arte digitale o siamo di fronte a una vera e propria bolla?
Allora, io personalmente non mi esprimo perché non ci capisco abbastanza, ma le posso dire cosa pensano gli artisti. E loro pensano che sia una grossa chance. Perché? Beh, perché gli permette di esporre, vendere la loro arte senza dover passare per tutto l'apparato di gallerie, curatori, diciamo mondo dell'arte nella sua accezione più istituzionale, no? C'è una nuova libertà, senz'altro, che è creata da questa possibilità per ogni artista di esporre online la propria arte e di venderne una copia che è infinitamente riproducibile ma che diventa l'originale, no? Questa è un'altra cosa interessantissima e loro la vivono appunto come una grande chance. Il problema che molti si sono posti è il problema ecologico, ovviamente, perché la blockchain e questi NFT sembrano consumare grandi quantità di energia.
Può esservi capitato, se siete appassionati di criptovalute, di leggere che il mining, l'attività estrattiva con cui si crea nuova moneta, ha un impatto sull'ambiente. Un sistema di server interconnessi a livello globale richiede energia elettrica e non dorme mai.
Non c'è solo il costo energetico per mantenere l'infrastruttura. Secondo Digiconomist, una singola transazione di Ethereum, la seconda criptovaluta più comune dopo il Bitcoin, brucia la stessa energia di una famiglia americana in 9 giorni.
È l'equivalente di 274.000 transazioni con una vecchia carta di credito o di guardare YouTube per 20.000 ore consecutive. Anche per gli NFT si può fare un discorso simile. Secondo alcune ricerche, ciascuna di queste opere ha una carbon footprint di 211 kg.
E non è poco. Per darvi un'idea, è l'equivalente di un volo aereo di 2 ore, di un viaggio di 100 km in auto o dell'utilizzo di un PC portatile per 3 anni.
Insomma, anche questi sono parametri da tenere presente quando ci facciamo affascinare da questo trend. Professoressa, se consapevoli di questi costi ecologici, volessimo però scoprire artisti che riscattano l'intelligenza artificiale, ce ne potrebbe consigliare qualcuno?
Beh, senz'altro Klingemann è uno di quelli che per me sono più interessanti. Poi c'è un artista inglese, giovane, che si chiama Anna Riddler, che ha fatto un'opera secondo me bellissima, che si chiamava La caduta della casa degli Usher, in cui metteva insieme quindi suggestioni letterarie, riflessione filosofica e arte creata attraverso questo tipo di tecnologia, quindi Klingemann, Anna Riddler, ma se dovessi dirne un terzo potrebbe essere Refik Anadol, che è venuto anche a Milano a fare delle installazioni. Io sto seguendo più che altro questo.
Hai acquistato qualche opera di quelle consigliate dalla professoressa Barale, caro Matteo?
Non lo so, ho portato la blockchain dal ciclista perché mi era caduta.
Lasciamo stare, sei sempre il solito.
È che la professoressa ci ha spiegato i limiti dell'intelligenza artificiale così bene che dopo 5 episodi inizio a pensare avessimo un'opinione un po' troppo ottimista di questa tecnologia.
Eppure, grazie all'intelligenza artificiale, a Pompei sta venendo ricostruito un affresco di 2000 anni fa.
Se dovessimo fare un riassunto di questo episodio finora, direi che l'intelligenza artificiale, per non girare a vuoto, ha sempre bisogno di un input umano, quasi di copiarci.
Però può anche risolvere problemi. Per esempio, nel sito archeologico c'erano più di 10.000 frammenti di affreschi, troppi perché fosse un umano a ricostruire il puzzle.
Così gli archeologi hanno addestrato un robot. Vorrei girare la domanda che mi pressa a un giornalista più serio di me.
È con noi Andrea Signorelli, uno dei giornalisti tech più esperti in Italia.
Scrive, tra gli altri, per La Stampa, Domani e Wired. Uno dei trend di oggi, ne abbiamo parlato nell'introduzione, è quello degli NFT. può aiutarci a ricostruire la loro genesi?
La loro prima applicazione nota risale al 2017. Nel 2017 nascono le CryptoKitties, perché attenzione, noi oggi parliamo spesso di NFT, poi spieghiamo anche un pochino di che cosa si tratta, soprattutto in riferimento all'arte, ma in verità la nascita degli NFT nasce per i cosiddetti collectibles, oggetti digitali collezionabili. Le CryptoKitties, nate sulla blockchain di Ethereum, erano il primo caso di NFT, quindi questi cuccioli di gatto molto cartoonish come forma, che di cui noi dovevamo prenderci cura, abbellirli, arricchirli, nutrirli, accudirli, tutto quanto, le sorte di Tamagotchi dell'epoca nostra, e poi li potevamo vendere ad altre persone interessate ad acquistarle, perché poi assumevano valore, quindi poi venivano rivenduti. Tutto questo processo si teneva traccia tramite la blockchain, e la autenticità, unicità di questi oggetti collezionabili era garantita tramite NFT, perché poi è questo il vero valore degli NFT. Gli NFT non sono, come spesso si fa confusione, non sono l'opera d'arte digitale basata su blockchain. Gli NFT sono il certificato di autenticità che vive su blockchain, che ti garantisce che quell'opera d'arte digitale che tu hai è effettivamente l'esemplare originale. Quindi gli NFT hanno sì una loro utilità, un'utilità secondo me fondamentale per la nostra epoca, cioè quella di riuscire a trasferire il concetto di unicità, proprietà e quindi di valore anche nel mondo dell'opera d'arte e degli oggetti collezionabili digitali.
Come ha spiegato anche la professoressa Barale, la blockchain può fare la differenza. Signorelli, lei è d'accordo?
Finora c'era il grosso problema che un JPEG, io basta che fare tasto destro, copia, incolla, posso riprodurla all'infinito in maniera assolutamente identica, indistinguibile dall'originale, questo inevitabilmente ne compromette il valore. Oggi, per quanto sia un meccanismo ancora un po' complesso e soprattutto difficile da afferrare spesso a livello proprio intellettuale, gli NFT ci permettono invece di dire no, il JPEG originale è questo, è quello che ho io e te lo posso dimostrare in qualunque momento. Quello che invece hai tu è una copia. Per quanto riguarda gli oggetti collezionabili, secondo me l'esempio forse migliore che potremmo fare è tutte le stesse figurine di Michael Jordan del 1996, ce ne sono milioni in circolazione, sono tutte scambiabili tra di loro, hanno tutte lo stesso identico valore, se tutte ovviamente nelle stesse condizioni, quindi sono fungibili. NFT sta per token non fungibili. Tutte queste figurine identiche tra di loro sono fungibili, io te ne do una, tu me ne dai un'altra, abbiamo lo stesso valore, ma se io una figurina autografata da Michael Jordan, quella non è più fungibile, quella è mia, me la tengo e non la posso scambiare per una figurina non autografata. Ecco, l'NFT, la firma digitale, rappresenta la firma di Michael Jordan, però nel mondo digitale è salvato su blockchain.
Con una forzatura potremmo dire che l'intelligenza artificiale è stupida, o quantomeno è meno intelligente di quanto pensiamo di solito.
Qual è a suo avviso il più grande limite?
Secondo me l'aspetto principale da capire è la totale assenza di capacità di astrazione della macchina. Perché un bambino di pochi anni impara a riconoscere un gatto, una mucca, una macchina, tutto quello che volete, dopo soli 3-4 esempi, mentre invece un'intelligenza artificiale ha bisogno di centinaia di migliaia di esempi? Perché noi siamo dotati di capacità di generalizzazione e astrazione. Invece la macchina, l'intelligenza artificiale, è in grado soltanto di riconoscere gli elementi ricorrenti, e per poterli individuare ha bisogno di centinaia di migliaia ed esempi.
Anche con la prima ospite, la professoressa Barale, abbiamo parlato dell'elogio dell'imperfezione e del ruolo degli errori nell'arte.
I progressi umani spesso vanno per tentoni, clamorosi errori e insuccessi che magari letti in un'altra luce aprono alla successiva grande invenzione. Da profano, l'idea che potrei farmi è che la macchina a questo tipo di sofisticazione non ci arriva.
No, di solito quello che una macchina fa quando si trova ad affrontare degli errori è quello di normalizzare gli errori, di ricondurre gli errori a quello che statisticamente può immaginare in base a tutto il resto dei dati fosse il risultato che si voleva ottenere. Per cui è proprio il contrario di come reagiremmo noi, che magari davanti a un errore scopriamo nuove prospettive.
È un comportamento paradossalmente molto umano.
È un comportamento che ricorda molto quando noi cerchiamo delle figure note nelle nuvole, volendo. Guarda, quella nuvola assomiglia a un drago, assomiglia a un cane. Ecco, ricordavo un po' quell'effetto lì. Però è vero che ci aiuta anche a capire come noi di fronte all'errore magari scopriamo nuove potenzialità e apriamo nuovi orizzonti. La macchina invece di fronte all'errore spesso tende a normalizzarlo statisticamente e ricondurlo a qualcosa dove si trova già più a suo agio. Ovviamente sto utilizzando un sacco di termini metaforici che non hanno senso riferiti a una macchina, conoscenza, trovarsi a proprio agio.
Invece, per quanto riguarda la fruizione, però, come si concilia questa migrazione digitale con la dimensione pubblica dell'arte?
Oggi una galleria d'arte che vuole esporre il quadro di uno degli artisti della sua scuderia prende il quadro, lo espone e di quadro c'è solo quello. Un domani, che in verità è già presente praticamente, una galleria d'arte può sfruttare gli NFT semplicemente per poter esporre l'opera d'arte digitale, che sia video, che sia qualunque cosa, anche semplicemente un quadro prodotto direttamente a computer e poi stampato, garantendo che quella è l'opera d'arte originale. Ovviamente non la stampa, ma la stampa di quel quadro rappresenta il file che poi io ti darò collegato a un NFT. Quindi ovviamente anche qui il concetto è un po' più farraginoso di quanto a volte ci vorrebbero far credere. Però sì, semplicemente si tratta appunto di una versione del certificato di autenticità che ti dà il notaio quando compri Van Gogh, almeno credo che avvenga, non ho mai potuto permettermi di comprare un Van Gogh, ma immagino che qualche certificato di autenticità in ballo ci sia. Questi sono certificati di autenticità per l'epoca digitale.
Per chiudere, signorelli, il metaverso può fare da game changer o dobbiamo preoccuparci?
Allora, bisogna capire di che metaverso si sta parlando. Io quello che vedo come più negativo è quello immaginato da Zuckerberg. Perché faccio questa precisazione? Perché oggi noi vediamo che il metaverso è un termine ancora vago e sappiamo già che non è che un domani ci verrà presentato il metaverso. Ok, adesso potete entrare nel metaverso, ma che ci sono già tanti piccoli metaversi che sono in fase di costruzione. Cosa sono oggi questi metaversi? Sono Fortnite. Fortnite non è più solo un videogioco online, ma è un mondo in cui gli utenti si calano per vivere una gamma molto più ampia di esperienze. Lo stesso vale per Roblox, lo stesso vale per Animal Crossing, lo stesso vale per World of Warcraft. Sono tutti a base videogiochi. I videogiochi, essendo che la loro specialità è quella di creare ambienti il più possibile aperti e interattivi, hanno già un passo avanti nella creazione di un metaverso, che però è un metaverso fondamentalmente ludico e destinato a grandissime esperienze in cui noi ci immergiamo per evadere dalla quotidianità, esattamente come abbiamo sempre fatto con i videogiochi, in maniera però sempre più ricca, immersiva, esperienziale, tutto quello che vuoi.
Il metaverso, insomma, esiste già. Quello a cui pensa Facebook, però, sembra qualcosa di diverso.
Zuckerberg sta immaginando un metaverso in cui noi indossiamo un caschetto della realtà virtuale per stare in mezzo ai nostri colleghi e fare riunioni e lavorare, e poi dopo il lavoro invitare gli amici, gli avatar degli amici nella nostra casa digitale, dove immagino bere birre digitali o forse vere, però allora bisogna capire se si riesce a farlo tenendo sul visore. Ecco, questo per dire: uno, il metaverso come l'ha immaginato Zuckerberg mi sembra una cosa di una noia pazzesca, la riproduzione del nostro mondo quotidiano di cui non si capisce bene quali siano i vantaggi a livello digitale, se non che in una società disgregata come quella statunitense invitare gli amici a casa diventa molto complicato perché si trasferiscono da una parte all'altra degli Stati Uniti a ogni piede sospinto, ma allora forse sarebbe il caso di ripensare i problemi della società invece che di cercare di rappezzarli a livello digitale.
E con questa panoramica sull'arte, sulla creatività presunta o reale degli algoritmi, ma anche sul metaverso che verrà, si chiude il penultimo episodio di Back to the Future of AI.
Nel prossimo episodio continueremo a esplorare l'intelligenza artificiale da un punto di vista, per così dire, più filosofico. Vi aspettiamo.
È il finale di stagione, non potete mancare.